Continuiamo la nostra meditazione sul libro di Isaia e andiamo al capitolo 11. È un capitolo meraviglioso. Ho pensato di saltare il capitolo 9 dal verso 8 al 10, quello che avevamo visto l'altra volta, perché è un capitolo, è un brano abbastanza duro, parla di giudizio sulla superbia e sul peccato. Con illustrazione forte, visto il periodo in cui siamo, a cui ogni tanto qualcuno scappa qualche parola in merito, che è un giudizio di Dio, questo e tutti i social se la prendono con lui, lo tralasciamo, ma non dobbiamo dimenticare quello che riguarda la sovranità di Dio e i suoi giudizi, sia quelli che sono stati passati che quelli correnti. E ce ne saranno ancora, perché se pensiamo soltanto al fatto che primo il giudizio che inizia a esercitare all'Apocalisse, il capitolo 6, dove dice che un quarto della popolazione perirà, il conto di oggi sarebbero 1.900.000.000 di persone. Quindi è qualcosa con cui dobbiamo pensare e posizionare la nostra mente, anche se quando accadranno quegli effetti noi saremo già col Signore, perché saremo stati rapiti. C'è una cosa nel capitolo 9, e anche nel capitolo 10, come nel capitolo 5, ricorre 5 volte questo verso, che dice: con tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Questo concetto della mano distesa è quella dei generali o dei re che stendevano lo scettro, la spada, in modo che il proprio esercito andasse alla conquista distruggendo tutto. E questo è il concetto che viene dato. Ma ci torneremo successivamente quando parleremo di questo capitolo, di questo brano. Ora vorrei leggervi il capitolo 11 del libro di Isaia. Come ho detto, è un capitolo stupendo, bellissimo, miracolo. Del verso 1: poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello, il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orso, i loro piccoli si sdraieranno assieme. Il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso la radice di Isaia, fissata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. In quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros, in Etiopia, a Elam, Shinar e a Kamat e nelle isole del mare. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. La gelosia di Efraim scomparirà e gli avversari di Giuda saranno annientati. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile ad Efraim. Essi piomberanno a volo sulle spalle dei filistei e occidenti. Insieme faranno razzia tra i figli dell'Oriente, metteranno le mani addosso a Edom e a Ammon. I figli di Ammon saranno loro sudditi. Il Signore metterà interamente a secco la lingua del mare d'Egitto, agiterà minacciosamente la mano contro il fiume e con il suo soffio impetuoso lo spartirà in sette canali. Farà in modo che lo si passi con i sandali. Ci sarà una strada per il residuo del suo popolo rimasto in Assiria, come ce ne fu uno in Israele il giorno che uscì dal paese d'Egitto. Ho detto che è un capitolo bellissimo, questo come il 53 e come tanti altri passi che noi troviamo in Isaia. Questo capitolo possiamo dividerlo in due parti, grosso modo. Nella prima parte abbiamo le caratteristiche del Messia, nella seconda parte le azioni del Messia. Ora, nello sviluppare questo capitolo dovrei fare una precisazione, pensando che a cavallo della fine del III secolo, l'inizio del IV secolo, nella Chiesa di allora cominciò a circolare l'idea del millennio e molti autori cristiani scrissero al riguardo, fra cui Giustino, Tertulliano, e animò anche differenti movimenti di impronta escatologica, come gli ebionisti e i montanisti. Agostino, questo padre della Chiesa, 354-430, interpreta Apocalisse, capitolo 20, in chiave simbolica, nel suo libro La città di Dio. Quindi questo ci fa vedere che questo periodo storico, aperto con la nascita di Cristo, si conclude alla fine del mondo. Sarebbe come dire che in questo periodo noi siamo in pieno millennio, che con la predicazione del Vangelo, la conversione degli uomini, avremo questa situazione di pace e benessere. Ora, vedendo questa situazione, io devo dire che non mi sembra proprio così, anche se questa è l'idea di molti di coloro che si dicono cristiani, nel senso che molti di quelli che si dicono cristiani non lo sono affatto, perché lo sono perché hanno esercitato un rito, cattolici, protestanti, ma ci sono anche evangelici in questo settore. Quindi non entro in questo argomento sul millennio, ma se dobbiamo intenderlo in senso simbolico letterale, quello che voglio dire è che la mia posizione è che è un millennio letterale, sarà, e sarà in Palestina con il Signore Gesù che regnerà, ma questo avviene nel futuro. Ora, è vero che attualmente il Signore, l'Iddio, l'Eterno, regna sul mondo attraverso varie persone, per interposta persona. Così dice Paolo in Romani al capitolo 13, verso 1. Dice: ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Quindi questo è normale, ma questo è dall'inizio della creazione. Ora, invece, quello che si parla qui è un regno che il Signore Gesù regnerà. Ora, il presente di Isaia, noi pensiamo a Isaia che inizia il suo ministero nel 740 e dura fino al 680, anno più, anno meno, con 7 secoli di anticipo annuncia la nascita di Gesù, del Messia. E lui vede nella sua mente quello che Dio ha preparato. Ora, questa è quella pienezza dei tempi di Galati 4.4. Il bambino che la Vergine concepirà un figlio, di capitolo 7, il verso 14. Oppure quello che Giovanni parla, l'agnello che toglie il peccato del mondo, che Isaia ne parla nel capitolo 53. Quando Isaia scrive, non è successo niente lì, in Palestina. Vedremo che anche il regno del nord è abbastanza tranquillo. C'erano avvisaglie di espansione degli imperi dell'Oriente e sia i profeti del nord che di Giuda avevano già accennato qualcosa. Ora direi che la nostra storia inizia al primo verso. Un ramo, dice, uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. Ora ogni agricoltore, ognuno di noi, di voi che ha un albero nel giardino o passando per strada vede un albero, si vedono dei getti spuntare o dal basso o da più in alto, che il buon agricoltore sulle piante da frutta le elimina perché toglie la forza alla pianta. Ma per capire bene questo vorrei leggervi la fine del capitolo 10, che sarebbe bene leggerlo, ma tralasciamo solo due versetti, perché parla di questa distruzione, del fatto che l'esercito d'Assiria era chiamato per esercitare il giudizio di Dio. Il verso 33 del capitolo 10 dice: ecco, il Signore Dio degli eserciti tronca i rami in modo tremendo, i più alti sono tagliati, i più superbi sono atterrati. Egli abbatte con il ferro il folto della foresta e il Libano cade sotto i colpi del potente. E al verso 14 del capitolo 10 ci dice che questa grande foresta è ridotta ai minimi, al punto che un bambino potrebbe farne il conto degli alberi che sono rimasti. Quindi questo tronco, che è rimasto lì, questo ramo che esce da questo tronco, Dobbiamo pensare a un ceppo che sembra ormai secco, senza più vita. Eppure da questo nasce questo germoglio. In effetti lì a breve c'è l'invasione, la deportazione da parte degli babilonesi, gli assiri nel regno del nord, che portano via il popolo e lo deportano fuori dalla Palestina. Quindi mi stupisce la fede di Isaia nel vedere tutto questo e nell'avere piena fiducia, pieno timore in Dio che tutto questo accadrà. Mi chiedo se io al suo posto potrei fare lo stesso. Anche noi oggi siamo in una situazione alquanto particolare. Nessuno di noi pensa che delle grandi catastrofe, quelle descritte nelle scritture, si rovesceranno sul mondo intero. E certo che non pensiamo che avverrà ora, ma c'è tutto perché questo avvenga a breve. Nel futuro del profeta c'è questa invasione, questa distruzione. E lì c'è questo tronco che è rimasto fermo. La discendenza di Giuda è in cattività. E laddove sono, e leggendo il libro di Esther, si può vedere benissimo le trame che vengono fatte tra Aman, che influenza il re Assuero perché emetta un decreto per la distruzione totale dei giudei, degli ebrei, in qualsiasi parte del regno, di 527 province. Quindi in questi c'era sia la Palestina, l'Egitto, l'Etiopia, dall'Egitto fino dall'India fino alla Somalia. E quindi è una distruzione totale. E questo ogni tanto viene fuori contro questo popolo nel corso della storia. Ma questo avremo modo di vederlo meglio quando guarderemo dal verso 9 al 16 quello che avverrà prima di quel giorno. Allora, nel futuro del profeta c'è il nostro presente. Ora, il profeta è in anticipo di 7 secoli e noi invece iniziamo 2000 anni fa, quando il germoglio nasce della discendenza di Davide. Dobbiamo pensare che Dio aveva fatto una promessa a Davide che sul suo trono non sarebbe mai venuto meno. E questo lo ricorda Salomone nella sua preghiera a Dio, al capitolo 8 di Prima Re. Ora, Signore, Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che sieda davanti a me sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta e camminino in mia presenza, come tu hai camminato. Ora, o Dio di Israele, se avveri la parola che dicesti al tuo servo Davide, mio padre. Ora dobbiamo pensare che Isai è il padre di Davide, e quindi questa cosa lo riguarda direttamente, che in questa discendenza, la discendenza di Giuda, è venuto il Signore Gesù. Quindi questo futuro che Isaia vede inizia per noi un presente, quel presente che ci permette di avere molti privilegi, che vedremo in seguito. Ora già Matteo, il capitolo 2, il verso 2, dice: dei saggi venuti da l'Oriente chiedono a Erode: dov'è il re dei giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Ora Erode viene turbato e sappiamo che cosa accade. Sappiamo cosa accade in quel periodo. Il Signore Gesù svolge il suo ministero, viene crocifisso e risuscita. Ora possiamo pensare che in quel momento tutto è finito, ma lì inizia questa grande opera che questo ramo che è uscito da questo ceppo secco inizia a compiere. Non certo per Israele, perché non abbiamo visto compiersi il suo regno, anzi vediamo la distruzione, la dispersione totale del popolo che si compie nell'anno 70 con la distruzione dei simboli che rappresentavano l'Iddio, con la distruzione del Tempio. Ma vediamo che cosa ci dice di questo ramo di Isaia, sia Isaia che quello che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Ora, se andate al verso 2, scopriamo una cosa veramente eccezionale. Dice: lo Spirito del Signore riposerà su di Lui. Qui sono descritta la Santissima Trinità, lo Spirito, l'Eterno di Dio e la radice che esce dal suolo, che riposa su di Lui. sul figlio. E questo per noi è qualcosa di particolare. Noi sappiamo che cosa accade al battesimo, quando il Signore Gesù va al Giordano dove Giovanni stava battezzando. E lì accade che lo Spirito Santo scese su di lui. E qui abbiamo la dichiarazione di Dio: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. C'è questo forte legame tra il padre e il figlio, che Giovanni illustra, anzi rimarca al primo capitolo: la parola è diventata carne, è abitato per un tempo tra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Quello che il Signore ha portato agli uomini è descritto, direi, in modo più rapido, in quello che dice Simeone quando incontra il Signore Gesù, che i suoi l'avevano portato per adempiere quello che Mosè prescriveva. Nel secondo capitolo di Luca leggiamo solo i versi 30 e 32. E Simeone dice: perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato dinanzi a tutti i popoli, per essere luci da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ora, questa salvezza si è manifestata dinanzi a tutti gli uomini ed è una luce che illumina le genti. Ora, la gloria del popolo di Israele ancora non l'abbiamo vista. Ma tornando a Isaia, al capitolo, sempre al verso 2, scopriamo che questo spirito è uno spirito di saggezza e intelligenza ed è una caratteristica distintiva del nostro Signore Gesù. Poi c'è una caratteristica pratica, che è uno spirito di consiglio e di forza, e una caratteristica spirituale del Signore, conoscenza e timore di Dio. Quello che segue fino al verso 5 descrive il comportamento del Signore nell'amministrare la terra. Sarà influenzato dal timore di Dio e non dal sentito dire, e metterà sentenze eque secondo giustizia. La punizione sarà certa. Dice che avrà due cinture: la cintura della giustizia dei suoi reni, che riguarda il suo interiore, e l'altra cintura, la fedeltà, per i fianchi, e riguarda la prontezza alla battaglia e all'azione. Questo è quello che il Signore, il Dio, ha dato al nostro Signore Gesù, ed è anche quello che abbiamo noi, ma procediamo. Dal 6 al 10 avvengono delle cose eccezionali che tanti sognatori hanno già descritto nei nostri giorni, come se l'uomo potesse emendare se stesso da solo e raggiungere quegli obiettivi. Ora io ho alcune considerazioni e domande. Il Signore regna sulla terra? Direi di no. Quanto detto al verso 6 è avvenuto? Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà col capretto, il vitello e il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme al leone. Un bambino dice li condurrà, la vacca pascolerà con l'orso, il leone mangerà il foraggio, il lattante giocherà con i serpenti velenosi. Tutto questo non è avvenuto e la risposta è no. Quindi non è in questo tempo che si compiranno queste cose. Avverranno quando il Signore prenderà in mano direttamente e non per interposta persona a governare il mondo. Ora, in questo, quello che voglio dire è che penso che ormai vi sia chiaro qual è la mia posizione per quanto riguarda il regno del Signore Gesù. Sarà un regno terreno e reale in Palestina. Quello che Isaia dice e ha avuto effetto nel nostro presente, i riflessi di questo regno ci hanno portato dei privilegi. Vorrei parlarvi di questo. Uno dei privilegi è già quello che ha accennato in parte Daniele, ma ce lo facciamo dire da Paolo anche, in Efesini, al capitolo 2, dal verso 11. Perciò ricordatevi che un tempo, voi stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali erano nella carne per mano di noi, dell'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Quindi il futuro di Isaia, che nel 700 a.C. si manifesta nell'anno zero, produce per noi questo quanto abbiamo letto, questi privilegi. E io sinceramente mi sento privilegiato, fratelli, e credo che anche ognuno di voi. Il Dio ha fatto i patti con la casa di Giacobbe, gli israeliti. Non ha fatto patti con i pagani, a meno che quello che troviamo in Genesi 9, dove dice che non ci sommergerà più con l'acqua. Oppure quello di fatto con Abramo, il capitolo 12, dove attraverso lui avremo benedizione. Quindi, dicevo, mi sento privilegiato. E sinceramente mi sento dire come Simeone, quando prende in braccio Gesù, ho visto la salvezza che hai preparato, che è stata preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere la luce da illuminare il mio cuore, il cuore di tutti coloro che credono. Simeone gliel'ha rivelato lo Spirito Santo. E attraverso l'opera dello Spirito Santo, quello che il Signore Gesù aveva promesso è che il giorno di Pentecoste, sceso sui discepoli, realizziamo questi benefici. Con esso la capacità di servirlo con spirito di saggezza e intelligenza, con spirito di consiglio e forza, con spirito di conoscenza e timore di Dio. Realizziamo tutte quelle che sono le benedizioni del Regno che dovrà venire, e questo è possibile per l'opera dello Spirito. Lo Spirito Santo che riceviamo alla conversione, quello che ci rigenera e rinnova, abita dentro di noi, scrive l'Apostolo Paolo in Corinzi, il capitolo 6, dal verso 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il Signore promette ai discepoli, come abbiamo detto, lo Spirito Santo, il Consolatore, lo dice, scrive Giovanni al capitolo 14. Ma al capitolo 7 c'è un'altra cosa che scrive Giovanni e ci parla di quello che il Signore Gesù avrebbe dovuto fare. Questa radice che nasce nell'anno zero doveva fare ancora qualcosa. Dice: chi crede in me, al capitolo 7, verso 38, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Dice questo dallo Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Gesù non era stato ucciso, non era stato messo sulla croce, non era risuscitato e non era salito alla gloria. Ma tutto questo ha dovuto farlo e questo è quello che noi abbiamo ricevuto. Ora c'è da fare una distinzione, che lo Spirito che ci viene dato oggi, che il Signore Gesù, di cui ci ha fatto dono, è diverso da quello che avevano i profeti, i re, i discepoli, quando Gesù era vivo. Avevano uno spirito a misura, mentre noi ci è dato nella pienezza. E in questa pienezza noi possiamo adempiere l'opera. Possiamo essere consacrati al servizio di Dio con timore, trasformati nel nostro essere interiore, era quello che ci ricordava Jim giovedì sera. Non è un lavoro veloce, ma occorre perseveranza per raggiungere gli obiettivi del Signore. Quindi saggezza e intelligenza per il nostro spirito e la nostra mente, consigli e forza per la direzione e la forza per eseguire i suoi progetti, conoscenza e timore, essere discepoli devoti e timorati di Dio. Questo è quello che ci viene con il Signore Gesù, con quella visione che Isaia ha, e che vede che avverrà, e che questo può essere nostro attraverso l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, nell'aver riconosciuto il Signore Gesù come nostro Signore e Salvatore, che il Signore ci sostenga con la sua grazia e con il suo Spirito. Amen.